Abbiamo parlato dunque di Vonnegut, di maschere, tra letteratura inglese e gioco di maschere potremmo avere gli elementi per introdurre la nostra prossima conversazione, che è con Mario Biondi. Buongiorno Mario Biondi, buon pomeriggio,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti, buongiorno.
Nel 1941 moriva James Joyce, nel 2011 sono scaduti i diritti sui suoi libri e negli anni successivi sono uscite diverse traduzioni, in particolare dell'Ulisse. Mario Biondi, che è lui stesso narratore con numerosi romanzi al suo attivo e prima ancora un percorso di poeta e dopo negli ultimi anni un percorso di autore di libri di viaggi, quindi una persona con una carriera letteraria particolarmente ricca e complessa, ecco, ha dedicato in realtà anni e anni alla traduzione dell'Ulisse di James Joyce, una traduzione annotata pubblicata dalla Nave di Teseo, esce proprio adesso. Ecco, io ho detto anni e anni perché lei ha compiuto un primo tentativo in giovane età, Biondi, è così?
Sì, ho compiuto una serie di tentativi a partire dagli anni 70, ma erano tentativi puramente sperimentali, prove. Rinunciavo perché non ce la facevo. Poi la traduzione dell'Ulisse, come ho detto in altre occasioni, è praticamente una professione. Bisogna dedicarci in toto, totalmente e per un sacco di tempo. E io non avevo né il tempo né la possibilità, e l'ho avuta solamente alcuni anni fa. Mi si è presentata e mi sono
Quanto
messo
tempo
a
ci è
fare la
voluto?
traduzione.
Quanto tempo ci è voluto per tradurre questo volume che è di più di 1.000 pagine, ma il punto non è tanto il numero delle pagine quanto la qualità, la tessitura della prosa?
Ho messo più di 3 anni perché ho cominciato alla fine dell'inverno del 17 e ho finito poco tempo fa, quando con le redazioni della Nave di Teseo abbiamo dato l'ok si stampi. Quindi sono più di tre
Ma
anni.
secondo lei tradurre Joyce, tradurre l'Ulisse in particolare, comporta da parte del traduttore delle scelte più radicali e più coraggiose rispetto a tradurre altri testi?
Comporta una fatica straordinaria, un impegno straordinario e una volontà formidabile, forte volontà di ricerca e di identificazione con l'autore più che con altri, per quanto io mi sia sempre molto identificato con gli autori che traducevo, ma gli autori che traducevo, io ho tradotto 71 libri prima di questo, 7, tra cui i libri di 4 premi Nobel. L'unico che veramente ho scelto io è stato questo qui, perché l'ho scelto io di tradurlo, non me l'ha chiesto nessuno. Una volta arrivato qua alla conclusione della traduzione, prima delle revisioni, l'ho proposto alla Nave di Teseo, che ha accettato di pubblicarla, ma è una scelta mia, mentre gli altri venivano chiesti dagli editori, mi venivano commissionate le traduzioni. Prego, prego, dica.
Quali altre scelte ha compiuto al momento di avviare la traduzione? Perché, come dicevo, in questi anni, in particolare dopo il 2011, sono uscite la versione di Enrico Terrinoni per Newton Compton e l'anno dopo quella di Gianni Celati per Einaudi, poi c'erano state anticipazioni. E entrambi questi traduttori hanno motivato, hanno sostanzialmente spiegato con quale taglio si erano avvicinati al compito enorme di tradurre l'Ulisse di Joyce. Ecco, per esempio, la questione di usare una lingua alta oppure bassa, che si poneva fin dalla storica traduzione di Giulio De Angelis del 60. Lei come si è orizzontato? Che scelte ha compiuto?
Guardi, io l'Ulisses in inglese, perché io sono figlio di un signore londinese che non c'è più, ho cominciato a leggere libri in inglese da bambino, prendendoli dalla bibliotechina del mio papà, che il papà si era portato da Londra quando la sua famiglia è andata in frantumi a Londra. Ho sempre letto i libri in inglese. L'Ulisse ho cominciato a leggerlo nel 1961. Pardon, nel 1960, in inglese, nel 61 è uscita la prima traduzione italiana, credo, ma io ho cominciato a leggerlo in italiano, l'ho sempre letto.
Lei è del 39, credo, no?
Io sono del 39, sì, ho cominciato a leggerlo a 21
età
anni.
Giovanile, ecco. Ecco.
Sì, sì. Tra l'altro a Joyce sono arrivato attraverso la mia grandissima passione poetica, e lei ha ricordato che io sono stato anche poeta, in effetti io a 20 anni ero più poeta che altro, e la mia grande passione era Dylan Thomas. E ritratto dell'artista da cucciolo, che io dico da giovane cane, sono risalito al ritratto di Dylan Thomas, il ritratto dell'artista da cucciolo, sono risalito al ritratto dell'artista da giovane di Joyce, e quindi sono arrivato a Joyce. Dal ritratto sono passato all'Ulysses, e da allora ho continuato a cercare di leggerlo, lo leggevo, arrivavo fino a un certo punto, smettevo, ricominciavo, ne ho 4 edizioni comprate qua e là in inglese, perché ogni tanto lo comperavo e dicevo adesso mi metto, lo leggo assolutamente tutto, però non ce la facevo. Tutto,
e dicevamo,
l'ho letto,
delle scelte che ha compiuto.
Prego?
E dicevamo delle scelte stilistiche con cui si è avvicinato.
Io ho letto il libro, ho deciso di tradurlo, l'ho tradotto come mi sentivo di tradurlo, non ho mai neanche lontanamente pensato di dover effettuare delle scelte. Dove volevo tradurre un libro, l'ho tradotto. Non mi sono mai posto problema. C'è un tale turbinio di stili, di lingue, di alte, basse, che come si fa? Io non sono capace di fare una scelta del genere, ho cercato di adeguare il più possibile il mio italiano di traduttore al vortice di lingua che offre Joyce nei suoi inglesi. Si va di bene, perché lui scrive una sfilza di inglesi diversi, l'inglese del popolo dublinese, l'inglese dei dublinesi eleganti, l'inglese dei britannici che lui non ama, e così via. Io ho cercato
Come se l'è cavata con quel famoso e famigerato capitolo 14 in cui Joyce in sequenza propone dei brani, dei paragrafi che sono dei pastiche di diverse momenti storici della letteratura inglese, dalle origini fino al Novecento, o addirittura di diversi autori inglesi specifici.
Sì, certo, dalle origini, dal anglo-latino, dall'anglo-latino dei primi testi inglesi in lingua inglese.
Ha usato un italiano del 300 per i primi testi.
Ma io non, io ho tradotto in italiano, la gente deve capire, non si deve annoiare, non si devono fare troppi calchi, quello lì è un problema, quello lì era una scelta stilistica di Joyce, di fare quella cosa. Io devo tradurre in italiano cercando di usare un tono più o meno aulico, più o meno alto, anche contorto. Pensavo traducendo la prima, che è in anglo latino, io pensavo al modo come traducevo dal latino quando facevo il liceo classico, e quindi con tutto che doveva andare alla fine, no? Sunt. ho cercato di riferirmi
Si confrontava con le traduzioni precedenti?
Mie? Ah, quelle italiane? No, io non le ho mai neanche lette.
Sì.
Non le ho lette. L'ho già detto anche in quelle interviste scritte, no? Non vorrei essere preso per un presuntuoso. Io, ripeto, l'Ulisse ho sempre cercato di leggerlo in inglese. Sono pieno di ammirazione per il lavoro degli altri, che è sicuramente un lavoro splendido, altro uno scrittore importante come Celati. Io penso che la traduzione del 1961 sia stato un miracolo, perché io non posso certamente dimenticare di aver avuto a disposizione, per risolvere i problemi, gli infiniti problemi che pone il testo in inglese, ho avuto a disposizione i motori di ricerca che abbiamo adesso in internet, perché si trovava quasi tutte le frasi complicate, cioè, trovavo la spiegazione. C'è per esempio un punto in cui un punto. Cioè io sono andato a guardare poi le traduzioni italiane per avere conferma o disconferma di quello che pensavo io. Sono dei punti banali. In un punto c'è Blum che guarda fuori da una carrozza, stanno andando a un funerale, e vede un manovratore di scambi del tram che si solleva a ridosso di un tramway standard. Cosa vuol dire? Allora, penso un attimo, se questo signore, se questo lavoratore si sta tirando su a ridosso di qualcosa, non può, standard sembrerebbe palo, sembrerebbe un montante della tranvia, ma se questo qui è un manovratore di scambi è in mezzo alle rotaie, non può. Il montante della tranvia non può essere lì in mezzo, quindi è un'altra cosa. Cerca, continuava a cercare tramway standard, e è vero, è arrivato, secondo me voleva dire vettura tranviaria. Assolutamente voleva dire vettura tranviaria, ma perché standard cerca. Allora è arrivato alla conclusione che quelle vetture tranviarie lì erano fatte per correre sullo scartamento standard di una certa misura. Vabbè, e poi sono andato a guardare la Mondadori e quella di Terinoni, tutte e due traducono più o meno sostegno, montante, palo, adesso non ricordo. Io non ero assolutamente convinto. In fase dell'ultima revisione, è avuto un colpo di fortuna. In internet ho cercato non solamente tramway standard, ma Dublin tramway standard, pam, è venuta fuori una pagina immediatamente, una pagina dell'ente turistico di Dublino che invita i dublinesi a visitare, fa una storia di Dublino e spiega a un certo punto che le carrozze tranviarie di Dublino erano di quattro tipi, standard, lux, eccetera, eccetera. Quindi era giusta la mia idea della vettura tranviaria standard, alla quale di Dublino, alla quale nel 1980 qualcosa del genere è stato dedicato addirittura un francobollo. Sono stato molto contento di aver.
Sono soddisfazioni.
Ero veramente molto contento. Un'altra questione, per esempio, c'è un ironizza Stephen Dedalus su tutta una storia comica su due vecchiette sveglie che passano per il North City Restaurant di Via Tra d'Italia, e la traduzione tutto minuscolo, come sono gli scherzi che faceva Joyce, per cui la traduzione logica è nel ristorante della città nord in Via Tra d'Italia, però poi mi è venuto un dubbio, ma quella via lì non è nel nord di Dublino, al sud di Dublino, che cosa vuol dire? Allora anche lì sono andato a guardare e c'è Terinoni che traduce, ma non sto mica facendo una critica agli altri traduttori, proprio agli imbrogli che creava Joyce.
No, è molto, è molto
poi dopo
chiaro,
veramente
molto
stupido anch'io, perché poi vai semplicemente a guardare sul grande commento dell'Ulysses Annotated Gifford e così via, si è spiegato che il North City Restaurant è il nome, che poi non è restaurant ma food rooms o qualcosa del genere, che io ho tradotto col Cibicotti, è il nome.
Senta,
è
lei
nome,
ha compiuto
si chiamava
questo lungo
North
viaggio.
City Restaurant ed era scritto nella via lì che è a sud. E tutte cose, moltissime cose, proprio, ma tantissime cose sono state aiutate dalle ricerche, ma come si può dire, ma veramente ricerche pedanti online, finché non arrivavo a una conclusione non mi fermavo. E allora,
lei ha
secondo
compiuto,
me,
questo lunghissimo
60 hanno fatto un miracolo di Angeli, sta tradurre il libro, perché a quei tempi chiede informazioni di qua, chiede informazioni di là, ma insomma non è che più di tanto è così gratis le potesse avere.
Lei ha compiuto un lunghissimo viaggio, mi perdoni Biondi, lei ha compiuto un lunghissimo viaggio attraverso l'Ulisse di Joyce, un testo chiave, ed è un testo che tra l'altro ha ancora una notevole capacità di scandalizzare, credo, perché chi ci si immerge trova degli episodi ancora più forti di alcuni che a volte vengono citati. Al tempo stesso è un'enciclopedia, ma è un'enciclopedia che può sembrare caotica, anche se invece ha un suo ordine, ed è un grande repertorio delle possibilità formali della scrittura, che poi è stato sfruttato da generazioni in seguito. Ecco, quale aspetto dell'Ulisse di Joyce le ha parlato di più nel corso di questa avventura di traduzione?
L'uso della lingua, meraviglioso uso della lingua, la capacità di usare dialetti, semidialetti, lingua delle persone colte, lingua del popolo. E questo infatti ha costituito poi oggetto di certa discussione fra me e chi ha curato redazionalmente il libro, perché mi volevano tirar via, ho usato un sacco di parole semidialettali lombarde, e me ne volevano tirar
via.
Non è che me volevano tirar via, adesso sto esagerando, ma le segnalavano come parole che l'italiano medio non avrebbe forse capito. E vabbè, e allora quante parole ci sono nell'Ulisse che l'inglese medio non può assolutamente capire?
E lei ha usato il lombardo per tradurre parole tipiche dell'Irlanda?
Non solamente il lombardo, non solamente, però il lombardo è quello che mi viene più semplice, essendo io un vecchio, un ottantenne lombardo, quindi mi veniva più semplice, parole come pisquano, pistola, tirla.
Ma le usava per rendere in italiano
delle espressioni
irlandesi?
Delle espressioni, non le espressioni irlandesi, non mi sono neanche azzardato, le espressioni in gaelico irlandese sono rimaste tale quali e non sono...
No, io pensavo alla parlata di Dublino.
All'inglese del popolo dublinese, del popolino dublinese, all'inglese corrotto... Del popolino dublinese. Ho fatto un parallelo con l'italiano corrotto del popolino lombardo, del popolino.
Mario Biondi, noi stiamo parlando, intanto lo ricordo a chi avesse acceso in questo momento la radio, della sua traduzione dell'Ulisse di Joyce pubblicata dalla Nave di Teseo. In questi giorni però abbiamo anche chiesto a ascoltatrici e ascoltatori un po' leggermente di raccontarci qual è il libro su cui si sono precipitati con la fine della reclusione totale, diciamo, con l'inizio di una nuova fase nella lotta contro la pandemia. E tra le risposte che ci sono arrivate ce n'è una di Sara Giorlando che dice: io sto leggendo l'Ulisse di Joyce. E poi dice: ho avuto il coraggio di iniziare l'Ulisse, e poi prosegue dicendo: la lettura dell'Ulisse iniziata nella fase 2 prosegue nella fase 3 perché vado lenta, ma devo dire che è stato prezioso un consiglio di un amico che mi ha detto: leggilo e basta, senza guida alla lettura, almeno la prima volta. E devo dire, conclude Sara, che con me ha funzionato, nel senso che all'inizio con la guida alla lettura mi stavo inciampando e scoraggiando, poi ho seguito il consiglio e sono partita con fluidità. Ecco, cosa bisogna fare secondo lei? Perché alcune pagine sono veramente molto difficili.
Io, guardi, nella mia traduzione sono 1070 pagine circa, con 2200 note, a piedi pagina, non bisogna saltare di qua di là. Per quando c'era qualcosa che io non capivo, se non la capisco io, ed è tutto probabile che non la capisca il lettore, è del tutto, quindi ho messo la nota di spiegazione fin dove sono arrivato a spiegare. Ora, quindi il testo della mia traduzione si può leggere benissimo andando di seguito senza curarsi di tutti questi segni di nota, però nei casi in cui proprio il lettore non capisce, non fa niente che non fa altro che andare a piedi pagina e leggere la spiegazione. Ce ne sono mira di Dio, che è meglio, è molto meglio leggere le note, se capisce lui se è molto meglio, senza fermarsi su ogni nota pedantemente, pedissequamente, ma se proprio una cosa non la si capisce, meglio andare a leggere la nota, perché si aprono degli squarci di luce su cose che altrimenti rimangono del tutto incomprensibili e sembrano pure semplici parole in libertà. In Joyce non ci sono parole in libertà, ogni parola ha un suo preciso significato e sottosignificato e substrato, rimanda a qualcos'altro. Per cui,
anche perché le note che lei ha aggiunto, devo dire, sono...
Prego.
Sono note molto numerose, ma molto brevi di solito, per cui l'occhio scende in fondo alla pagina, legge due righe e risale con facilità. Non sono delle note, non è assolutamente paragonabile a quell'Ulisse annotato di Gifford che lei citava prima, che invece è una guida per ogni riga ci sono decine e decine di righe di annotazione.
Però vede, allora, la straordinaria, bisogna nel tradurre l'Ulisse e anche nel leggerlo, bisogna avere una memoria formidabile, perché può del tutto essere che a pagina 850, dico per dire, salti fuori una parola che uno si ricorda, ma dove cavolo, questa qui l'ho già trovata e devo andare a trovare come l'ho tradotta, la così, quando uno si trova a 800 di 2000 pagine, quanto fa 800 per 2000, non riesco più neanche a fare il conto, ma fa una cifra enorme di caratteri, di lettere, quindi uno non si ricorda come esattamente ha tradotto una parola 700 pagine prima. Allora io va a cercare, e anche questo è stato di fondamentale importanza, avere un testo elettronico a disposizione, inglese intendo dire, perché io traducevo l'inglese, trovavo la parola in inglese, mi ricordavo di averla già trovata, dove Zacchetta la cerchi nel testo elettronico, la trovi immediatamente, poi dopo dall'inglese della prima parte risali all'italiano e vedi, e casomai può anche succedere che la seconda volta che trovi la parola, o la terza o la quarta, perché ci sono questi infiniti rimandi interni, e ogni volta può anche essere che ti venga di tradurla, che venga di tradurla meglio quella parola, singola parola o espressione. Quelli che non avevano questi strumenti a disposizione sono stati veramente bravissimi, devo dire, veramente bravi. Infatti io, davanti alla possibilità, all'idea di tradurre l'Ulisse, la prima volta che mi è venuto in mente circa 50 anni fa, siamo nel 20, quindi nel 75, 45 anni fa, ho rinunciato comunque a niente, mi sono tirato indietro, mi sono aspettando un momento migliore, un momento di maggiore esperienza, di maggiore conoscenza.
Allora guardi, ci stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori, qualcuno dice adesso dovrò rileggere l'Ulisse con le note, forse è la stessa Sara che ci raccontava la sua esperienza di lettura. Un altro messaggio per me è da Matti, da manicomio di Agrigento, dove aveva studiato Pirandello. Altri ancora: sono d'accordo con il consiglio su come leggere Joyce, bisogna lasciarsi andare alla corrente del testo. E poi ancora: forse con questa nuova traduzione molti che lo avevano abbandonato lo riprenderanno in mano, me compreso, ci scrive Vinni. Leggilo e basta. Ancora, anche Kant, leggilo e basta. Insomma, questo, come vede, è un tema che sollecita molto i nostri ascoltatori.
Mi fa molto piacere. Qualcuno mi chiede perché l'hai tradotto. Intanto per capirlo, la prima ragione per cui ho tradotto l'Ulisse è per cercare di capirlo fino in fondo, mica sicuro di esserci riuscito. Secondo, nella speranza di poterlo fare leggere ancora di più da altri, da più gente. Io insisto che lasciarsi prendere dalla lettura e basta non va bene, si perde un universo di significato, un universo di...
Si perde
di
troppo. Senta, un'altra serie di messaggi riguardano il Bloomsday, c'è per esempio uno che segnala l'iniziativa del Bloomsday, la giornata dedicata all'Ulisse di Joyce, ogni anno il 16 giugno a Genova, una giornata partecipativa organizzata da Massimo Bacigalupo, che è studioso valente di letteratura di lingua inglese. Certo. Ecco, lei come lo festeggerà fra pochi giorni, il 16 giugno, il Bloomsday?
Boh, non so. Vede, questo libro qua è cascato, purtroppo non ha avuto molta fortuna in un certo senso, perché doveva uscire in maggio ed essere presentato al Salone del Libro.
Certo. Ha incontrato il destino di altri libri.
L'ospite d'onore è l'Irlanda quest'anno, per cui c'era questa particolare, e doveva essere anche presentato possibilmente il 17 di maggio, giorno in cui ho compiuto 81 anni. Dopo doveva essere, si doveva arrivare anche a una qualche presentazione nel Bloomsday, 16 giugno. Il tutto è saltato e nel Bloomsday quest'anno non ci sarà.
Ma la inviteranno direttamente in Irlanda in autunno, immagino, Mario Biondi, perché lo sforzo che le ha dedicato all'Ulisse di Joyce.
Io ho letto anche delle cose spiritose di chi diceva, appunto, suggeriva agli irlandesi che suggerivano di non fare, che non si può fare il Bloomsday con i pub chiusi, non ha senso. Ed è vero, quando dice bel Bloom, dice sarebbe un bel problema riuscire ad attraversare Dublino senza incontrare un pub.
Sì, è un'esperienza veramente surreale. Mario Biondi, grazie per essere stato con noi.
Ma infinita grazie a voi, grazie a tutti, buonasera.
Biondi ha tradotto questa nuova edizione dell'Ulisse di James Joyce pubblicata dalla Nave di Teseo. Noi rimaniamo in un ambito, se non irlandese, perlomeno scozzese, con il nostro Billy Bragg. Continuiamo a